Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 77esima mostra d'arte cinematografica di Venezia. Sono con Diego Botta che presenta il suo cortometraggio progetto trasmediale Revenge Room. Benvenuto su Fred.
Ciao, grazie.
Allora spieghiamo, abbiamo detto trasmediale, anzi fuori onda abbiamo fatto un po' di ironia perché oggi è una giornata molto, come dire, coinvolgente, molto trasmediale. Trasmediale perché questo corto si può vedere, ecco, linearmente, come è stato detto, in virtual reality a 360 gradi e in video mapping narrativo. Innanzitutto, se ho capito ora, mi raccontami meglio, questo corto ha una sceneggiatura di Alessandro Diele che a sua volta ha vinto un contest che si chiama La realtà che non esiste, ideato poi dalla produttrice del corto che è Emanuela Cacciamani di One More Pictures insieme a Rai Cinema Channel.
Esatto, in realtà loro da un paio d'anni fanno questo contest, quindi arrivano centinaia di sceneggiature. Quella di quest'anno, che si è assegnata appunto il premio, è quella di Alessandro, che non aveva intenzione di fare la regia, cosa abbastanza inusuale, perché di solito poi tutti vogliono fare la regia. Io stavo parlando in quel momento, siamo appena dopo, per contestualizzare, dopo il lockdown, stavo parlando con Manuela di altri progetti, e Manuela, tra una cosa e l'altra, mi ha detto: ma sai che io sto cercando un regista per questa sceneggiatura, e ti va se iniziamo a collaborare su questa cosa? E di lì tutto è successo. Poi negli ultimi 2 mesi, da lì siamo partiti per realizzare Revenge Room.
Allora, la parola, un po' il titolo ci fa immaginare.
Ammicca.
Sì, è perché il corto tratta un tema di agghiacciante, aggiungerei, attualità, il revenge porn, che l'autrice della colonna sonora del corto, Baby K, mi raccontava poc'anzi, che è addirittura aumentato durante il lockdown, un fenomeno che è aumentato nel lockdown e non riguarda solo il nostro paese, ma ahimè è un problema mondiale. Ecco, come hai affrontato, ecco, visivamente anche questa tematica molto importante?
Allora, diciamo che è la prima volta che io lavoro su un progetto di cui non sono anche scrittore o coscrittore, quindi intanto c'è stato per me questo passaggio ulteriore di dare un visual a quello che era scritto sulla carta da qualcun altro.
Quindi prima un po' appropriarsi della...
E un po' quindi trovare la mia cifra all'interno di questo film. Quindi il primo passaggio è stato intanto per me questo. Poi nella sceneggiatura c'era un escape room e io l'ho un po' elaborato, ho fatto diventare le due stanze un po' simili, quindi sono due stanze un po' speculari, quello che succede è un po' speculare una all'altra, perché volevo che i due protagonisti, che protagonisti anche in negativo della vicenda, quindi lui che pubblica, non so se posso dirlo, ma le immagini, si può, a sto punto si può,
sì,
le immagini di lei, volevo che comunque comunicassero tra di loro, anche se non erano uno di fronte all'altro, perché uno in una stanza e uno in un'altra. Quindi ho lavorato un po' sul thriller psicologico, che è un genere che a me piace, che mi interessava, e mi sono divertito un po' a dare questa interpretazione, perché per me... Oggi come oggi i social sono diventati talmente presenti nelle nostre vite che le nostre identità, parte della nostra identità è sicuramente digitale e non ci appartiene in qualche modo, perché è fuori da noi. E se a quell'identità che sta fuori da noi, ma che in realtà fa parte di noi, succede qualcosa, diventa un po' un incubo, perché è inarrestabile, perché non se ne ha controllo, in quanto non si riesce a fermare il meccanismo, no? Infatti il protagonista lo dice: avrei voluto fermare, ma non si può arrestare. Quindi io con loro, anche chiedendo ai ragazzi, agli attori più giovani, che sono giovani influencer e attori, anche un po' con loro ho indagato cosa succede, perché loro hanno molti follower, e quindi gli ho chiesto: ma il giorno che sbagli le stories, già così, cosa ti succede?
O cosa pensi che ti succede? Perché anche la percezione, esatto, di quello che è il disastro...
Esatto, e anche loro mi hanno raccontato, mi hanno detto che magari può essere che gli fa più dolore quando qualcuno di vicino li commenta in modo negativo, un amico, metti, cioè, e quindi quello gli fa più male. Ho scoperto delle cose. Comunque la parte della pubblicazione di materiale, uno può realizzare, no, materiale video o fotografico con il partner o per il proprio partner. Il problema è che non deve essere distribuito senza il consenso. Quando va online, purtroppo sono successe cose gravissime, quindi suicidi. C'è una fondazione, Carolina Picchio, poi mi sono informato, insomma c'è anche gente che non denuncia perché ha paura magari che denunciando si sa ancora di più la cosa e quindi si vergogna ancora di più. Invece non c'è niente di male a fare i video, semplicemente non, ma i video non devono essere pubblicati senza il consenso, perché possono creare dolore e danni, come è successo varie volte in Italia. Dice giusto, dice bene Baby K, perché durante il lockdown so che appunto la fondazione Picchio, mi pare, solo a marzo hanno rilevato 300 denunce di episodi di questo tipo, solo il mese di marzo. Quindi quelle sono le denunce, poi il fenomeno è anche più grande. Bisogna starci attenti. E comunque quello che io dico sempre, che lo dico un po' dall'inizio del progetto, 2 mesi e mezzo fa, per me è stato molto recente, ma quando pre-social ti lasciavi con la tua fidanzata e alla fine potevi scrivere su un muro, potevi, ne parlavi con i tuoi amici, no? C'era quella cosa, ah, quella lì mi ha fatto quella cosa, quella lì sì, è così, oppure
oggi era al massimo un passaparola negativo, come dire. Sì.
Oggi non è più così. Oggi quello che si crea intorno è molto pesante, perché poi anche i ragazzi si vergognano anche dei propri genitori, perché non vorrebbero che loro sapessero, insomma ci sono tanti meccanismi psicologici. È per quello che io ho cercato di lavorare sulla psicologia del, anche se in un corto, ma di loro.
Ed infatti il corto, ecco, come sei riuscito a porti come obiettivo, a raggiungere l'obiettivo di creare un film che potesse comunicare con tanti target diversi, trasversali, perché qui si parla ai ragazzi, ma si parla ai genitori, quindi ecco, si necessitava di un equilibrio, di una particolare attenzione per poter colpire. Ecco, io ho trovato intelligente anche usare degli attori che hanno una credibilità, specialmente Alessio Boni, seppur qui fa, diciamo, una presenza abbastanza inquietante, però attori che con la loro riconoscibilità e la loro bravura fossero, ecco, dei punti di riferimento magari anche per un pubblico più adulto.
Ma intanto un po' lavorando appunto sul cast siamo riusciti ad arrivare, vista anche un po' la fretta in cui eravamo, perché il mondo è ripartito e noi siamo ripartiti e siamo qua, quindi è una cosa già di per sé eccezionale. Quindi abbiamo trovato degli attori, dei personaggi che avessero voglia, che un po' anche la sensibilità di, no, di fare questo piccolo percorso insieme. E in sceneggiatura c'erano queste due figure adulte più la madre, e lavorando con loro io mi sono anche un po' affidato, perché Violante ha anche un figlio di 6 anni, quindi anche lei si sta un po' chiedendo, ma tra qualche anno mio figlio, come mi devo porre rispetto a queste tematiche qua? Quando vado in vacanza gli faccio già le foto, però nascondo il viso. Sono tutti temi che tutti, Alessio ha appena avuto un figlio, ha 5 mesi credo, quindi anche lui, sai, quando c'è un figlio, io non ne ho, però loro che ce li hanno, per loro è stato stimolante per trovare anche delle proprie risposte, condividerle, parlarne e vedere anche quale può essere una risposta. Quello che un po' ci siamo detti, mi sembra di capire, che la risoluzione in una certa dimensione è quella del dialogo. Quindi il giovane che comunque è più per necessità magari veloce, istintivo, superficiale, senza giudizio nel senso negativo, però si trova a fare delle cose. Se avesse un genitore, un docente, un qualcuno con cui parlare di queste cose, poi magari si potrebbe arrivare a integrare meglio questi episodi e non farli diventare degli incubi quali spesso purtroppo diventano. Quindi anche con loro abbiamo, diciamo, sia con Alessio che con Violante, abbiamo un po' lavorato in questa direzione qua, quella del dialogo, c'è una figura a cui puoi parlare in qualche modo, no?
Quando potremo vederlo, cioè, i nostri ascoltatori, oltre, ecco, a questo momento veneziano?
Al momento veneziano gli ascoltatori dovrebbero venire questa sera in sala Venezia, perché quale occasione migliore di vederlo sul grande schermo. Quindi stasera alle 22:15 in sala Giardino, chi non fosse a Venezia e non potesse stasera può vederlo su Rai Play in contemporanea, in streaming, stasera alle 22:15.
Perfetto. Grazie a Diego Botta, regista di Revenge Room, appunto stasera lo potremo vedere qui a Venezia e poi su Rai Play. Grazie mille per essere stato qui con noi, speriamo di rincontrarci presto, magari per il tuo prossimo progetto.
E grazie a voi.
Ed io sono Chiara Nicoletti dalla 77ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.